We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati alla nostra sestante che oggi vede me e il mitico Franco Iappelli qui con noi. Buongiorno Franco.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
A fare una disamina di quello che è successo ieri nelle urne regionali. Perché? Perché oggi è una giornata tutta molto 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 politica per noi, una giornata di analisi di un voto che per... con grande sorpresa almeno da una parte ha visto una doppietta del centrosinistra portare a casa sia l'Umbria che l'Emilia Romagna assolutamente scontato come voto regionale, un po' meno, anzi quasi assolutamente per niente, quello dell'Umbria. Tu prima della trasmissione con Franco ci siamo a lungo confrontati sul voto umbro che ha visto ovviamente la Tesei sconfitta. Dopo però una legislatura che non era andata malissimo, Franco, una donna che nasceva come centrodestra della Lega e che però ha fatto forse, come diceva Franco, una scivolata all'ultimo parlando di una sanità che poteva diventare privata, non è vero Franco?
Esatto.
Ecco, però il segnale che è venuto fuori è che dall'Umbria c'è stata una risalita del cosiddetto campo larghissimo, che poi analizzeremo, in realtà non c'è, però insomma vedremo un po'. Il trainante è sempre il PD, perché il Movimento 5 Stelle ha fatto un tonfo, un capitombolo di dimensioni assolutamente cosmiche. Quindi però lì c'è un centrodestra che soffre, e che dovrebbe analizzare la sua sconfitta, e adesso lo faremo anche noi, ma in chiave di guardare a quelle che saranno le sfide delle prossime sei regioni che nel 25 andremo a votare, che sono Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, e sono almeno quattro di questi, sono dei test importanti per la tenuta di questo campo larghissimo, che poi vedremo con Franco è sostanzialmente inesistente, che sono la Campania dove c'è De Luca, la Puglia dove c'è Emiliano, la Toscana che potrebbe passare di segno e il Veneto dove c'è l'incognita Zaia, perché lì incognita poi anche lì cercheremo di capire perché. Allora intanto Franco, questa vittoria dell'Umbria, tu come l'hai letta, come l'hai analizzata? Io ho la mia tesi, poi vediamo se combaciano.
Io non ho una tesi particolare. Io prendo atto della vittoria del centrosinistra, giustamente, perché è una vittoria abbastanza evidente. Ci stanno, mi sembra, una decina di punti di distacco, quindi non è che stiamo... che si ipotizza testa a testa o roba del genere e così via. Però la vedo, scusa Elena, io la vedo nell'assoluta normalità, nell'assoluto la democrazia bellezza, cioè ci si avvicenda. Però la sorpresa per quanto riguarda l'Umbria, onestamente, io non la vedo, nel senso che come abbiamo detto, la Tesei non ha governato male, però quando tu lanci determinati messaggi Dice la sanità non è che la volesse proprio privatizzare, però voleva dare molto spazio ai privati. Ora tieni presente che qui, insomma, questa oramai è diventata a livello nazionale, quella della sanità e soprattutto di come la gestiscono le regioni, oramai è una vexata question.
Beh,
come
certo,
dicevano i
certo.
latini, eccetera, cioè stiamo veramente come si può dire, in emergenza assoluta, ecco. Ora sì. Quando tu sul fronte della sanità paventi cose del genere, tieni presente che non mi risulta che gli umbri siano tutti dotati di assicurazione sanitaria
ma
privata.
Certo che no. No? Ma non solo questo, questo però dovrebbe far capire al centrodestra che quando si parla di sanità, e non a caso il PD batte su questo, tutta la sinistra batte su questo discorso da Meloni sostanzialmente è diventata Presidente del Consiglio, la sanità è un nervo scoperto per quanto riguarda la popolazione in generale.
Ma vedi, più che Fratelli d'Italia, conoscendo i miei polli,
i tuoi,
i miei polli, quelli del mio pollaio,
sì.
Anzi, vabbè, di quello che fu il mio pollaio, mettiamola
sì,
così,
sì, sì, sì.
Più che Fratelli d'Italia, che bene o male nelle viscere poi coltiva sempre questa forma di stato sociale, di desiderio, di coso, eccetera, che tra parentesi sta disattendendo in maniera clamorosa,
certo.
Perché più andiamo avanti e più che evita Peron, mi sembra che la Meloni rassomiglia alla Thatcher, ma insomma,
certo.
Vabbè. Comunque, certo. sai, questo rigore, cose, eccetera, di questi tempi non sembra una politica molto accattivante.
Certo.
Però quelli che spingono, secondo me, più Forza Italia e la Lega sul fronte della privatizzazione della sanità, della coesistenza del privato col pubblico, che così funziona meglio e tutto quanto, eccetera.
Gran fesseria, perché
ma
non posso dire parolacce, perché sennò poi dicono che dico parolacce.
C'è questa storia, per esempio. Ritorniamo nell'alveo del discorso, l'ultima cosa sulla sanità, già ci stanno questi discorsi dell'intramenia che non si capisce.
Che non si capisce
non
che
si si capisce che cioè che a un certo momento se tu paghi le visite le ottieni prima, questo si è capito, il che non si capisce. Cioè come funziona il meccanismo, cioè,
certo.
Mi sembra molto, come si può dire, molto interessato, ecco, molto,
sì, no,
molto
ma...
venale, molto
cioè,
venale.
È una derubricazione al potere medico che non riesco a comprendere, perché tu sostanzialmente usi, nell'intramenia usi quello che è pubblico per farti i soldi per conto tuo, che è una cosa che a me è un insulto all'intelligenza, però l'hanno fatto perché all'epoca Rosi Bindi, te lo ricordiamo che nacque in quel periodo e quindi a lei dobbiamo questa cosa, dovette soggiacere a quello che era una richiesta molto pressante da parte della lobby medica, che voleva appunto, se voi volete che noi lavoriamo di più, lavoriamo però dentro l'ospedale, così ci date la possibilità di avere, e quindi e loro non riuscirono a capire che quello era il classico cavallo di Troia, per poi distruggere tutto.
Comunque scusa,
sì, certo.
Volevo semplicemente dire, come abbiamo detto prima della trasmissione, cioè che l'Umbria è tornata a casa. L'Umbria
sì,
è tornata
certo.
a casa perché storicamente è sempre stata una regione di sinistra, cioè dai tempi del PC.
Sì, però questa Proietti, come dicevamo prima all'inizio della trasmissione, Franco, non è un leader di sinistra riconosciuto, è una cattolica che viene dal centro, è comunque una persona che non è concepita come un pericolo rosso anche dal centrodestra, da chi ha sempre votato a destra.
Ma non esiste più nel pericolo nero né nel pericolo rosso.
Beh no, il pericolo nero io lo intravedo, lascia
no,
stare.
No,
ma scusa,
è la stessa meccanica che porta Fratelli d'Italia a candidare Fitto Fitto è un democristiano, cioè
capito, ma
Fratelli la Proietti è una democristiana.
Sì, ma infatti non a caso mandano Fitto in Europa, proprio perché non è una persona che
etichettabile
come estrema destra, cioè capisci, non è che ci mandano un'altra persona.
Ma lo stesso discorso vale, perché oramai si ritiene più presentabile il moderato, il centrista, il cioè quello che fa, diciamo, oserei dire da alibi oramai. Cioè, la questione è che nessuno ha più il coraggio di presentarsi per quello che è.
Sì.
Quindi c'è il grande camuffamento, cioè, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, diciamo la verità. Allora poi sul piatto della bilancia, sul tavolo del coso, si butta il presentabile.
Certo, uno dei pochi.
E poi non si capisce perché uno di sinistra, uno di destra vera, eccetera, non siano presentabili. Forse sarebbe più onesto presentarsi come si usava una volta, però la crisi delle ideologie, il mondo che è cambiato,
Franco,
eccetera,
scomodare i massimi sistemi dell'universo, io dico che Fitto è forse uno dei pochi presentabili a livello internazionale, nonostante non sappia minimamente le lingue, che la Meloni può annoverare tra i suoi fedeli, perché lì c'è sempre il discorso della fedeltà che paga. A proposito di fedeltà, non è che perché voglio buttare la palla in tribuna, ma perché voglio andare un po' oltre quelle che sono l'analisi dei risultati che più o meno sono sotto gli occhi di tutti. Un'Emilia Romagna che è, come dire, un fortino di centro-sinistra ormai da 70 anni, quindi era anche impensabile poter fare in questo, diciamo, preciso momento, poter strappare l'Emilia con una candidata che poi oggettivamente era debolissima, quella diciamo candidata presidente. Io però voglio traguardare il presente e guardare un attimo il futuro, perché è il futuro che secondo me contiene quelli che sono insomma dei passi dove il centrodestra potrebbe avere veramente delle difficoltà, ma anche il centrosinistra. E allora guardiamo, in Campania c'è il fenomeno De Luca, che la Schlein non è assolutamente in grado di contenere. E quindi adesso abbiamo visto negli ultimi tempi il fatto che De Luca ha fatto votare il terzo mandato alla regione, eccetera, eccetera. Quindi c'è tutto, come dire, un tentativo di rimanere in sella da parte di De Luca stesso. Per cui per la Schlein questo è un problema enorme. La Puglia, dove c'è Emiliano che vorrebbe passare un testimone, però anche lì insomma io la vedo come una regione assolutamente contendibile. Insomma, la Puglia è una di quelle regioni che il centrosinistra potrebbe perdere. La Toscana uguale, perché presidente della regione non è che sia di particolare appeal, quindi un suo secondo mandato non è considerato, come ci proverà senz'altro, però vediamo come va a finire. E poi però per il centrodestra c'è, dicevamo, la partita del Veneto dove Zaia è veramente, secondo me, potrebbe rappresentare la pietra tombale per la Lega. Tu come la vedi?
Ma vedo un discorso, oserei dire, simmetrico. La campagna di De Luca sta nell'esatta posizione che sta il Veneto di Zaia per il centrodestra. Cioè, sono discorsi speculari, ma siccome oramai poi la gente, visto quello che dicevamo prima della crisi delle ideologie, delle appartenenze, delle militanze, di tutto quanto, ovviamente oggi sceglie il personaggio, sceglie l'uomo.
Certo.
Ora De Luca, mettiamola come ci pare, delle volte è macchietta, soprattutto quando lo imita Crozza, però voglio dire, è un personaggio che in campagna suscita simpatie.
Non sto dicendo il contrario, io lo vedo oltre il seguito. Io penso che lui si sia creato proprio un suo partito,
un suo feudo. Lui c'è un
esatto.
Feudo lì. Sì, ma lo stesso discorso vale per Zaia, Cioè, quando si presenta la lista Zaia prende più voti di quelle del centrodestra, della Lega stessa.
Senza nessun, certo.
Cioè, voglio dire, qui sono dei personaggi che godono di un favore popolare che senza se e senza ma, cioè imprescindendo dalle appartenenze di destra, di sinistra, Lega, PD e così via e tutto quanto. Oh, questo è un fenomeno che secondo me andrebbe analizzato con una certa attenzione, cioè quello della personalizzazione della leadership che oserei dire periferica, quella dei governatori.
Vero, però anche quella del governo centrale, in realtà quella della Meloni è esattamente questo a livello nazionale, è una leadership che però è personale e intorno, l'abbiamo visto, a una classe dirigente anche a livello locale abbastanza tremebonda.
Però la presidente, dunque, presidente del Consiglio, che delle volte ci sia una personalizzazione, non dico scontato, ma... tranne alcuni personaggi opachi del passato, che ne so, i vecchi democristiani, il Rumor, sta gente qui e tutto quanto, che erano stati pure dei bravi presidenti, eccetera, tutto quanto, però non è che suscitassero entusiasmi popolari, eccetera. Però in passato ci sono state, cioè una carica che, pensa per esempio all'idolatria, quella veramente non del popolo ma di un certo establishment nei confronti di Draghi, pensa
lì è per una cosa studiata, potremmo aprire un ampio articolato dibattito,
però voglio
su
dire
questo.
È un, come si può dire, è una tribuna che permette una visibilità, cioè Berlusconi, Berlusconi da presidente del Consiglio, cioè era tutto me, insomma, cioè, quindi voglio dire, non, e in un certo senso ti dirò anche una cosa, che tutto sommato era speculare.
È speculare poi nella in futuro, sì.
No, era speculare come immagine opaca, dimessa, tutto quanto, ma personaggio sotto certi aspetti era pure Romano Prodi, cioè in una maniera inversa, però aveva una visibilità.
Aveva una credibilità,
credibilità sua e tutto quanto. Diciamo il fenomeno delle leadership regionali è un fenomeno abbastanza nuovo, se vai a vedere, cioè nuovo per modo di dire, perché Zaia sta lì da una vita, De Luca sta lì da una vita, eccetera, però prima di loro era difficile pure ricordarsi i nomi dei governatori, certo, delle cose, eccetera. Cioè voglio dire, per esempio, il mio amico Storace non è che abbia lasciato diciamo un segno indelebile alla Regione Lazio, quello che conta oggi è un fenomeno nuovo, cioè quella differenziata che non è la spazzatura, la riforma, quella
l'autonomia differenziata, sì, la spazzatura, insomma, ce l'è andato
vicino, Franco. Gli ascoltatori mi perdonino questo vuoto, però insomma è un lapsus freudiano,
molto freudiano, anche perché insomma, stavamo parlando di differenziata, per cui siamo andati vicino comunque al discorso monnezza, perché poi la Corte Costituzionale l'ha ridotta in monnezza, sette undicesimi della legge da buttare nel cestino, quindi ovviamente era giusto il tuo lapis.
L'autonomia differenziata, diciamo, la stanno facendo i governatori nei fatti.
Ma certamente sì, anche perché poi sappiamo che c'erano appunto delle regioni che avevano, sul discorso di Calderoli, avevano già fatto delle fughe in avanti, come
su alcune leggi si erano appropriati di alcuni capitoli di spesa.
Adesso voglio dire, è tornata in Parlamento, vedremo come la cambieranno e se la Corte la cambiano bene, la Corte Costituzionale gliela passa, perché poi è stato anche lì, ora lo raccontiamo a beneficio dei nostri ascoltatori, è stato anche lì una presa per i fondelli, scusate il termine, da parte della Corte Costituzionale, che gli ha detto nell'incipit sì sì, va benissimo, perché rispecchia come dire il titolo quinto, eccetera eccetera, e però poi tutto il resto è sbagliato. Quindi o la riscrivete oppure la è meglio che la buttate nel cestino. Non so se ci sarà ovviamente
con grande entusiasmo della Meloni, che vede allontanarsi lo spettro del referendum.
Non solo lo spettro del referendum, ma può dire alla Lega: cari signori, avete sbagliato tutto, perché quella è la legge vostra, lei c'ha il premierato come sua legge.
Sì.
Di cui peraltro non, in questo momento non è sotto traccia, non si sta parlando, Però ecco, anche questo. Comunque, alla resa dei conti, tu parlavi di personaggi, e poi chiudiamo, diciamo, idealmente il capitolo che riguarda le regionali. Tu parlavi di potentati locali e di sostanzialmente ras locali, che poi nel tempo
ras
locali, sto parlando di Le Luca, che poi nel tempo però hanno creato il proprio feudo e sono diventati, come Zaia, un pericolo all'interno della Lega come leadership.
Beh,
poi
forse,
però,
forse anche De Luca all'interno del PD,
mamma mia, non si possono vedere con la Schlein. Però ecco, al di là di tutto, uno per esempio come Bandecchi, che sindaco di Terni, i cui voti si immaginava potessero diventare esiziali per il centro-sinistra, e invece si sono rivelati esiziali per il centro-destra, perché Bandecchi a Terni ha preso il 2% ed è il sindaco di Terni. Fa capire che poi gli elettori, come dice Dagospia, non sono idioti, cioè nel senso, alla fine il PD ha vinto anche nelle aree alluvionate, e poi quando si è trattato di votare per la Proietti, hanno votato per la Proietti perché di Bandecchi non si fida nessuno.
Bell'articolo oggi su Bandecchi di Flavia Perina sulla Stampa, che dice esattamente quello che stai sostenendo tu, che fino a che si scherza.
Poi quando
si deve scegliere sul
serio, quando il gioco si fa duro, poi alla fine insomma non è potabile come leadership una come quella di Bandecchi, che si leva la giacca e si mette a fare a cazzotti dentro il consiglio comunale,
cioè, sputi insomma, in faccia alla gente,
questo sputare in faccia alla gente, qualcuno appunto ha capito che l'eccesso di arroganza è qualcosa che non paga assolutamente. Allora Franco, io vorrei invece adesso, ora al di là del fatto che oggi è tutto un florilegio appunto di analisi di voto, che sono anche un po', che ti posso dire, un po' noiose di per sé, sempre durante il weekend c'è stato un qualcosa di eccezionale dal punto di vista internazionale, di cui oggi io ti chiedo l'analisi, perché io mi sono fatta un'opinione, ma vorrei anche conoscere la tua. Joe Biden ha dato l'autorizzazione al tuo amico Zelensky, lo dico tuo amico Zelensky ovviamente con ironia,
molta ironia,
di utilizzare i missili a lungo raggio per diciamo riappropriarsi di una parte del terreno, un tentativo comunque di riappropriarsi di una parte del terreno che la Russia nel frattempo si è annessa. Ed è stata una mossa dell'amministrazione uscente che ha destato ovviamente molte perplessità, perché una fuga in avanti di un Biden che noi sappiamo essere comunque persona che non sta in sé con la testa, per cui dietro ovviamente ci sono delle persone che lo hanno convinto a fare questa mossa.
Certe decisioni non le prende Biden da solo.
Appunto.
Qui c'è anche perché, cioè, Oltre un fatto, chiamiamolo così, politico, di politica estera, c'è anche un fatto A di politica interna, B di politica economica, insomma, e coinvolge a diverse strutture, il famoso Deep State, che si chiama Pentagono, si chiama CIA, si chiama Segreteria di Stato.
Okay. Però qui stiamo davanti a un'amministrazione uscente. Cioè...
Una scorrettezza assoluta.
Ecco, no, non sto parlando di logicamente, che vuol dire? Cioè, io non ti sto chiedendo se è scorretto o non scorretto, perché poi la correttezza lo sappiamo meglio di qualunque altra persona, in politica non esiste. Io vorrei sapere da te strategicamente che cosa significa, mi sono fatta un'idea, ma strategicamente che cosa significa questa mossa da parte di Biden e quindi degli americani democratici rispetto al contesto bellico internazionale, che vuol dire?
Ma io l'analisi, secondo me la cosa più ovvia l'ha detta il figlio di Trump, stanno boicottando il tentativo di mio padre di ottenere la pace in Ucraina, stanno andando verso la terza guerra mondiale, che questo mi sembra un po' esagerato,
anche
onestamente.
Secondo me.
E soprattutto, cioè, c'è un chiamiamolo progetto a breve termine, che è quello che, sapendo che Trump poi porterà i contendenti al tavolo dei negoziati, di far trovare l'Ucraina in una posizione di poter contrattare al tavolo dei negoziati.
È la stessa idea che mi sono fatta io.
Mi sembra evidente.
Voglio dire, potevamo avere delle idee diverse, però
il figlio di Trump ha detto una cosa che per la prima volta io ho sentito negli Stati Uniti, perché poi che sia il figlio di Trump o un altro personaggio, mi ha stupito alla stessa identica maniera. Qual è l'industria delle armi, vuole ancora continuare a speculare sulla guerra.
È anche un altro aspetto che avevamo sottovalutato, ma invece è vero.
Stiamo parlando di un paese che c'ha una parte cospicua, altro che il 2% del PIL, penso che sia sfiori il 40%, che io sappia, destinato all'industria delle armi.
Ma è anche questo che ti volevo chiedere, infatti, Franco, perché la mia analisi andava anche a questo discorso di riflesso su quella che è la leadership trumpiana, no? Allora, l'industria delle armi è trainante negli Stati Uniti da sempre,
Solo 500 basi nel mondo devono essere mantenute.
Assolutamente d'accordo. D'accordo nel senso che siano ovviamente
la spesa è notevole.
Bravo. Allora, Trump dicendo: io farò finire tutti e due i conflitti, poi andremo anche a vedere.
Beh, il secondo mi sembra complesso.
Sostanzialmente ha detto all'industria bellica: tra pochino finisce la pacchia. Eppure l'hanno votato lo stesso, mi sembra di ricordare.
Beh, dipende chi è che ha finanziato, bisognerebbe vedere nei dettagli chi è che ha finanziato.
Finanziatori principali non c'entrano niente con l'industria delle armi.
Musk è tutt'altra...
È tutt'altra pasta.
Gliel'ha dati i soldi, gliene ha dati parecchi, ma insomma, voglio dire, non mi sembra che l'industria bellica... abbia finanziato Trump,
no,
insomma,
nel momento no,
anche perché lo sappiamo, la tradizione storica è che le guerre le iniziano i democratici in America,
non le iniziano.
E generalmente i repubblicani le fanno finire, come la fecero finire nel Vietnam con Nixon, e come la fanno finire
male, come al solito, perché in Vietnam se ne sono andati, qui probabilmente faranno la stessa cosa.
In Afghanistan è la stessa cosa, cioè era Trump a dire: lasciamo l'Afghanistan. Il problema è che con Biden l'hanno lasciato veramente male, cioè
alla vietnamita,
cioè con la gente attaccata alle ali degli aerei
per andarsene,
insomma, vabbè, anche perché insomma oramai come si dice, Gli americani in sostanza sono più pericolosi come alleati o come nemici, perché
certo.
Come alleati diciamo che parecchie volte hanno lasciato a piedi nelle situazioni locali che hanno, come si dice, acceso in tutto il mondo, molte volte hanno lasciato i loro amici a piedi.
Assolutamente. Quindi... Assolutamente, però ecco, allora, tirando le somme sostanzialmente, mi sembra di capire che tu la vedi come me, cioè è stata una fuga in avanti per consentire, facciamo il riassunto, per consentire a Zelensky di riuscire a riprendere, quindi all'Ucraina, riuscire a riprendere qualche territorio perso, comunque qualche metro di territorio perso, e quindi presentarsi al tavolo delle trattative che si aprirà con l'amministrazione, presumiamo con l'amministrazione Trump, da un punto diciamo meno debole del previsto. Poi anche questo va detto, che comunque questa è una partita molto sul filo di lana e comunque molto rischiosa da parte dei democratici americani in scadenza, perché non si sa come reagiscono dall'altra parte. Non è che Putin dice sì sì no va bene, bombardiamo la nostra, cioè,
questa però secondo me è una pia illusione.
Vedi, adesso c'è un aggiornamento, guarda, è proprio uscito in questo momento sul Corriere della Sera. Putin firma la nuova dottrina nucleare russa. Mosca, l'uso di missili occidentali contro di noi può portare alla risposta atomica. Ovviamente si tratta della controminaccia, perché è ovvio che si tratta di una controminaccia. Però io poi alla fine questo, lo zar Putin, non lo vedo proprio così malleabile dal punto di vista appunto della trattativa e quindi del piano di pace.
Dunque noi in Occidente, diciamo,
sì.
Abbiamo una vulgata di questa guerra che è totalmente falsa. Mm-hmm. La verità, la guerra la sta vincendo Putin.
Non c'è dubbio.
In una maniera avanza lentamente, ma avanza in una maniera inesorabile.
Grazie anche ai piccoli nordcoreani, che non so neanche come si trovino, usciti dal buio delle loro città.
mi sa che dici, che pacchia, stiamo a fare la guerra.
Stiamo a fare la guerra in un posto dove c'è la luce.
Sì,
vabbè,
sì.
Andiamo avanti.
Putin la sta vincendo, come ho detto, avanza lentamente ma implacabilmente. Mm-hmm. Perché avanza lentamente? Perché non vuole un giorno che diciamo incamererà i territori che ha occupato, ovviamente non vuole, come si può dire, infierire troppo sulla popolazione locale, che poi vabbè sono russofoni nella maggior parte, quindi diciamo procede con, diciamo, nemmeno coi piedi di piombo, sta camminando sulle uova per questo discorso. Però Zelensky non ha la minima possibilità di vincere la guerra, gli hanno dato
e
adesso,
neanche le prossime elezioni immagino in Ucraina
gli hanno dato questo assist dei missili, della cosa eccetera, per permettergli di giocare una carta in più al tavolo delle trattative, ma è come si può dire, è l'ultima razio, è una mossa da disperati, parliamoci chiaro.
Quindi si dà anche per scontato, secondo te, che poi l'idea di Trump sia effettivamente quella di mettere tutti davanti a un tavolo? Ma Trump, domanda ovviamente scivolosissima, ma te la faccio, ma io non ho la risposta. Secondo te è davvero così forte davanti a Putin da riuscire a trascinare lo zar a un tavolo di trattativa su questo conflitto?
Ma lui non è forte di fronte a Putin. Lui è l'unico che può parlare con Putin, è una cosa diversa, Cioè, è come dici tu, poi nella politica internazionale, insomma, figuriamoci, cioè nemmeno nella politica del comune di Trevignano esistono gli amici.
Ma figurati
a livello internazionale se dici
amico mio, ma andiamo, che stai a dire?
Forse Berlusconi era amico di Putin per via del lettone.
Sì, del lettone, delle tante altre
delle
cose,
tante
via,
altre
diciamo
cose,
così.
Del lettone.
Ma anche degli assi, non ti preoccupare.
Da non confondersi con il lettone, che è un'altra cosa.
Esatto.
La questione è l'unico che può interloquire da pari a pari, anche con una certa autorevolezza, che ci sia stata, non dico amicizia, ma una certa simpatia reciproca. Fin dei conti stiamo parlando, e questo ti do ragione, ti do ragione lessicale, stiamo parlando tutto sommato, mutata mutandis, dei due autocrati.
Non c'è dubbio,
certo. Voglio dire, oggi Trump è un autocrate, per il semplice motivo che rispetto ai predecessori lui controlla tutto oramai.
Esatto.
Controlla il Senato, controlla la Camera, controlla la Corte Suprema.
E si sta mettendo intorno anche
una banda
di scalmanati, che voglio dire, io sono, sai, sono molto critica.
No, vabbè.
Però, santo cielo, c'è un limite a tutto.
Possiamo coniare una frase, è una banda di scappati dal ranch.
Mamma mia, di scappati
da casa.
No, ma quelli sono, in realtà nessuno è scappato dal ranch, Franco, no, lì sono persone estremamente pericolose che lui si sta mettendo intorno, che sono degli estremisti da tutti i punti di vista, compreso il giovane per modo di dire, il Robert Kennedy Junior, che è il Novax storico,
sì.
Che tu metti, cioè sembra una provocazione rispetto al sistema, capisci?
Però queste provocazioni, ti dirò, non dispiacciono, eh?
Ma so che voi siete, io vedo invece un pericolo, anche perché, sai, voglio dire, un altro che è accusato di non so quanti stupri, cose di questo genere.
Sono
personaggi veramente non scappati di, cioè i grillini sono scappati di casa, quelli sono pericolosi perché sono profondamente convinti di quello che pensano, che sanno e che vogliono portare avanti. È un po' ovviamente sempre mutatis mutandis, come quelli che si mette intorno Netanyahu, no? Più sono estremi nelle loro cose, più lui se ne circonda. Per parentesi, su questo conflitto, che peraltro tra virgolette segna il passo, nel senso che continua in attesa che anche lì forse Trump ci metta un punto o forse no. Abbiamo visto il Papa che ha avuto quella espressione, che è stata ovviamente equivocata, perché ha semplicemente detto: andate a vedere a Gaza se effettivamente c'è un genocidio. Non ha detto a Gaza c'è un genocidio. Ovviamente le parole di Francesco sono state, come di solito avviene, stropicciate, perché è stata presa una posizione che ha indotto diciamo Israele a avere una reazione molto forte nei confronti del Santo Padre. Credo che invece quantomeno il chiedersi e il chiedere alle autorità preposte di valutare se effettivamente sia in corso un genocidio sia una parola del Papa normale, cioè il Papa dice queste cose, no?
Beh no, da un punto di vista diplomatico io non lo sto adesso valutando come Papa,
mm-hmm.
Sto parlando semplicemente di politica. Mm-hmm. L'ipotesi, mm-hmm. quindi non la richiesta del genere, andiamo a appurare, qui c'è un genocidio e così via. Lui ha fatto un'ipotesi, questo hai perfettamente ragione tu. Mm-hmm. Però fare un'ipotesi in una situazione del genere equivale a fare un'affermazione.
Ma infatti,
da un punto di vista diplomatico.
Non ho dubbi, perché l'arcivescovo Bruno Forte, che è uno degli uomini, diciamo, che rappresentano un po' la Farnesina del Vaticano, te la dico così, ha detto: Francesco voleva denunciare i fatti di Gaza, che sono atroci. Quindi sostanzialmente il Papa pensa che a Gaza si stia consumando un genocidio, però
gli ha messo le mutandine,
esatto,
del sé.
Capito? Però nel caso specifico c'è anche questo aspetto. E lì però io non riesco obiettivamente, Franco, a capire, mentre sul discorso ucraino mi è chiara la situazione, anche perché insomma anche un bambino riuscirebbe a fare un'analisi di quello che sta avvenendo, e sul fronte israeliano io veramente come te ho un forte punto di domanda su come Trump o al limite può finire anche lì come il discorso Vietnam, cioè che gli americani semplicemente se ne disinteressano.
Assolutamente no.
E quelli...
Assolutamente no.
Dici di no?
Non esiste assolutamente, quello è... quanti sono adesso gli stati americani? 51, 52, no?
Non
chi
mi
più
ricordo.
Ne ha più ne metta,
non
eccetera.
Mi ricordo, non mi ricordo.
Oh, comunque, se sono 52, Israele è il 53esimo.
Okay.
Quindi non se ne disinteresseranno nella maniera più assoluta. C'è una presa di posizione senza se, senza ma. Oh, con Trump è ancora più vicina la linea americana allo Stato di Israele per una serie di motivi, e l'ha dimostrato pure nella precedente gestione col trasferimento dell'ambasciata a Gerusalemme e quindi con un implicito riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele. C'ha il genero ebreo ortodosso.
Ho
anche la figlia convertita,
sì, certo.
Avendo sposato il genero, così, eccetera. Insomma, anche il problema qual è? Il problema è che mentre nel discorso con Putin c'è un discorso di equilibri che tutto sommato può essere giovevole per la causa della pace, qui il discorso di equilibri non c'è, per il semplice motivo che gli americani sono dalla parte di Israele, come ho detto, senza se, senza ma.
Ma
e come si fa a trattare? Cioè, voglio dire,
lì non
poi devi trattare, non c'è un Putin, non c'è
no, però ci sono gli iraniani che stanno dietro ad Hamas, che insomma sostanzialmente
ma lì ci sarà,
cioè, secondo te quindi e questo solamente a beneficio dei nostri ascoltatori per cercare di sintetizzare.
Beh, gli iraniani non è che poi stanno tanto dietro ad Hamas, gli iraniani stanno dietro Hezbollah, che è una cosa
sì,
diversa,
esatto, stanno dietro Hezbollah, che non è una cosa diversa, però sostanzialmente tu un capo di Hamas in questo momento non ce l'hai, o comunque se ce l'hai, ce l'hai nei cunicoli di Gaza.
Visto che gli hanno distrutto il capo, il vice capo e tutto quanto. C'era la famosa battuta su una meme che abbiamo trovato, dice ci hanno distrutto tutto il consiglio d'amministrazione,
certo,
le hanno proprio decapitati.
Ma lì quindi tu consideri la possibilità neanche troppo remota, secondo me, che loro daranno ulteriore forza all'azione di Israele per arrivare a un radere al suolo completamente Gaza, quello che ci resta, e con un'annessione dei territori.
L'hai detto tu. L'hai detto tu, non perché lo facciano. Speriamo di no.
Esatto.
Hai detto tu, portando nella discussione l'elemento, come si dice, l'ombra di banco, si dice una volta. Quella del fantasma del commensale che c'è e non c'è, insomma, è l'Iran. Il problema è il vero, come si può dire, dialogante, che secondo me dialogano più di quanto
si lascia supporre ufficialmente,
è l'Iran. Ora l'Iran deve decidere, visto che ha dei grossi problemi interni, deve decidere se... E sembra che ci siano anche delle correnti di pensiero e politiche in tal senso, di arrivare a una forma di come si dice, understatement, di equilibrio con gli Stati Uniti, magari rinunciando al programma nucleare insomma ci stanno tante cose da poter trattare oltre diciamo Israele, Gaza e così via. O trattano, e la cosa non è improbabile,
non
è affatto improbabile, o altrimenti il vero obiettivo dell'amministrazione Trump, ma non solo di Trump, ma dell'America nel suo complesso, è l'Iran.
Certo.
Allora, vedremo delle brutte, ecco.
E diciamo che ne abbiamo viste già abbastanza, ma credo che non abbiamo... non siamo arrivati ancora al limite di questo orrore. A proposito di orrori, Franco...
Tieni presente, so, fammi fare una piccola rivelazione, perché per dimostrarti quante sono intricate
le
vicende del Medio Oriente, basta dire che quando nacque Hezbollah era una forma di... come si può dire, di coabitazione addirittura tra Israele e l'Iran, cose assurde che oggi sembrano assurde, però voglio dire, insomma, la politica medio orientale è un ginebraio che...
No, e poi anche
tra sunniti, tra sciiti, insomma...
È un ginebraio veramente dove è difficile non solo orientarsi,
anche per la nostra
mentalità,
noi siamo degli occidentali razionali in una certa maniera, lì ti vai a confrontare con un altro tipo di civiltà che non è inferiore alla nostra.
No,
è diversa e molto impenetrabile da un punto di vista psicologico.
Per noi la comprensione è veramente difficile. E di lì appunto fare delle analisi anche su quello che può succedere diventa complesso, proprio perché non conosci le dinamiche. Abbiamo analizzato il discorso del Papa, del genocidio che ha creato questo incidente diplomatico con Israele, ma un altro incidente diplomatico è successo a livello più modesto, però tanto per far capire qual è la classe dirigente anche di governo che circonda Giorgia Meloni, che in realtà è sempre, si qualifica sempre più inadeguata. Allora, l'episodio con cui chiudiamo poi la nostra trasmissione di oggi è l'ennesimo caso Valditara. Valditara che è un ministro della pubblica istruzione che viene più volte contestato dagli studenti e in ogni situazione possibile finisce per essere vilipeso dallo studentato, ma in questo caso è scivolato su qualcosa di importante durante la presentazione alla Camera della fondazione intitolata alla giovane Giulia Cecchettin, che è morta, da parte del padre Gino Cecchettin, presente in anche la sorella Elena. In un videomessaggio il ministro Valditara ha testualmente detto che il patriarcato è ormai un fenomeno superato sul piano giuridico, come se fosse possibile superare attraverso la legge un qualcosa che è nella mentalità delle persone, che ci sono solo residui di maschilismo, i pipurrà, e che l'incremento della violenza sessuale è legato in parte all'immigrazione illegale. Come al solito dagli al negro, quando invece succede che, come sempre accade, chi ammazza le compagne non sono i clandestini, ma sono i mariti, sono i fratelli, eccetera, eccetera. E anche Giulia è stata non a caso uccisa dal suo fidanzato, che è un italiano tutto d'un pezzo. Allora, ovviamente il caso delle parole del ministro Valditara sono state oggettivamente motivo di ennesima polemica politica, dove peraltro, avendolo visto direttamente, il centrodestra questa volta ha preso non le distanze, ma proprio non ha fatto, non gli ha dato
risonanza.
Perché effettivamente ha detto delle castronerie che sono fuori dal mondo, soprattutto non le doveva dire in quel contesto, e soprattutto non le doveva dire davanti a un fatto che ha orripilato l'opinione pubblica fino nelle viscere, un po' come l'altro della ragazza che ha ammazzato i due bambini, eccetera. Però questo di Giulia è stata una cosa che ha profondamente segnato l'opinione pubblica, per cui andare a dire che il fenomeno del patriarcato è superato dal punto di vista giuridico è una cazzata, che il maschilismo non esiste è un'altra cazzata, scusate la volgarità, ma quando mi fanno andare il sangue al cervello dico anche qualche cosa. Ma soprattutto l'incremento della violenza sessuale che sia legato all'immigrazione è una roba che non sta né in cielo né in terra. Ma chi è? Cioè, io se fossi stata la Meloni, quantomeno come donna, gli avrei telefonato e gli avrei detto: ma te ti fuma il cervello?
Dunque, vedi, il problema non è quello che pensa Valditara.
Mm-hmm.
Il problema è che lo dice.
Appunto, ma quello,
cioè, voglio
tragedia,
dire, anche se lo pensi, anche se sei
il ministro della pubblica
persona,
istruzione,
esatto,
Santo Cielo.
Anche se sei la persona più retriva,
più
come si dire, cocciutamente retrograda, o quello che lo pensi, nel segreto della tua coscienza, state zitto, sei il ministro della cosa, perché trinci questi giudizi? Insomma, il vero problema è che tra Lollobrigida e lui, come si dice, una volta c'era un famoso detto, mi ricordo, dice: vero il proverbio, mondo pomodoro, d'argento il verbo, ma il silenzio è d'oro.
Sì,
e quindi, cioè, se riuscissero, cioè, Lollobrigida che se ne esce fuori, che i poveri in Italia mangiano benissimo.
Certo, prima di fermare il treno.
Il treno.
Ma figurati.
Io parlo proprio delle esternazioni verbali che perché quella di Valditara è un'esternazione verbale, senza senso. Te lo dico io che potrei, non dico approvare le sue parole, perché ce n'è una che approvo, detto tra noi, ma insomma fino a un certo punto, però uno può fare dei distinguo, insomma sì, però eccetera, ecco, si può discutere, ma qui non si può discutere.
Ha detto solo una serie,
di cose. Tra parentesi, c'è un bell'articolo di Mattia Feltri sulla Stampa oggi.
Sì.
Che gli contesta cifra per cifra.
Esatto.
Quindi voglio dire, dice: no, dice, c'erano i clandestini. Non è vero, perché
non
la percentuale degli stupri e delle cose è questa. Cioè, la maggioranza, diciamolo francamente, è di stupratori, è italiana.
È tutta italiana, per carità di Dio, e sono anzi tutti dentro
tutta,
le...
Ecco,
tutta italiana, diciamo la maggioranza, ed è persone che stanno accanto alle... alle persone, appunto, alle ragazze.
Quello
che poi
sono due cose diverse, però, Elena. Cioè, una cosa è lo stupratore occasionale che becca la ragazza che torna a casa di sera, o è una cosa il compagno o il marito.
Esatto. La maggioranza poi alla fine dei femminicidi avviene da parte delle persone.
Però
che
sono due cose diverse.
Esatto, ma lui li ha messe tutte insieme.
Perché lo stupratore è per una questione sessuale, è violenza sessuale, quell'altro ammazza.
Va bene, signori, vi abbiamo spiegato come la pensiamo, ovviamente, e noi ovviamente non ci saremo domani, dico ovviamente non saremo domani con voi, perché abbiamo degli impegni programmati a cui non possiamo non andare, e invece ci risentirete giovedì mattina sempre alle 10 su oltrelago.it. intanto io ringrazio Franco di questa analisi di oggi, e arrivederci per quanto riguarda Elena Polidori.
A giovedì.
E a Franco Iappelli. Arrivederci.